Allora, Convonovi di Modena, 13 marzo 2018, ore 6:40. Si riunisce la convocazione della seconda commissione consiliare e della prima commissione consiliare. Componenti effettivi della seconda commissione consiliare: Zanardi Matteo, Ferrari Marco e D'Elia Franco. Componenti della prima commissione consiliare: presenti D'Elia Franco. Presenti inoltre Luca Paderni, responsabile servizio tributi dell'Unione, Filippo Sabattini e Paolo Ganassi, dirigente servizio ambientale AIMAC.
Sono Mauro Fabbri e una specifico che la convocazione oggi è il 20 marzo e che la commissione è stata inviata ai membri della seconda commissione in quanto riservata al tema ambiente, ma abbiamo comunque voluto allargarla anche ai componenti della prima commissione in quanto andiamo a parlare anche di variazioni sulle tariffe. Passo la parola all'assessore Bacchelli.
Sì, volevo soltanto precisare una questione, cioè che il regolamento ha avuto un'ulteriore integrazione rispetto a quello che avevamo inviato per posta in occasione della convocazione della seconda commissione, perché era passato in precedenza dalla commissione del Comune di Carpi ed era stato rilevato un bisogno da parte di AIMAG di regolamentare una questione legata al conferimento dei rifiuti urbani nell'ambito dei condomini, che poi spiegherà meglio il dirigente di AIMAG nell'ambito appunto dell'esposizione di tutto il quadro.
Parola.
Ah, perfetto. Quindi, buonasera a tutti, sono Paolo Ganassi. Credo di dovervi illustrare il piano economico-finanziario per la gestione dei rifiuti dell'anno 2018 dei comuni delle Terre d'Argine. Come voi sapete, abbiamo da alcuni anni un unico piano economico-finanziario per i comuni di Carpi, Novi e Soliera e questa, diciamo, è una novità rispetto al panorama dei piani economici finanziari che invece vengono fatti di solito per singolo comune. E questa cosa fu fatta diciamo, dalle amministrazioni che vi hanno preceduto, ma comunque per dare un senso comunque di un unico servizio, un'unica tariffa sul territorio di area vasta gestito da un unico gestore e quindi anche di omogeneizzare una situazione che vede gli utenti dei tre comuni a parità di servizio a pagare una stessa quota di tariffa, con delle variazioni specifiche per ogni comune allorquando ci siano dei servizi particolari che ricadono nell'uno piuttosto che nell'altro comune. Piano economico finanziario è redatto ai sensi dell'articolo 11 del DPR 158-99, che è lo strumento fondamentale per la realizzazione di piani economici finanziari, quello anche diciamo, è il documento sul quale si sono fatti i piani economici finanziari degli ultimi 20 anni ormai, e ai sensi dell'articolo 1, il comma 668 della legge 147 del 2013, quella che diciamo, inserisce, scusate, istituisce la possibilità di avere la tariffa corrispettiva. E se volete scorrere, voi avete il documento o il piano economico finanziario sotto mano? Ve lo.
Sì, qualcuno. Io lo vedo qua, se no lo posso stampare.
Ma comunque magari vi racconto, ve lo racconto, poi se avete. Comunque il documento è diviso in 16 capitoli. Naturalmente c'è la parte delle premesse che sono quelle che dicevo poc'anzi, poi come è organizzato il sistema di servizio del sistema di raccolta porta a porta con tariffazione puntuale. Sono descritte quelle che sono le raccolte, le frequenze di raccolta, quindi quindicinale per l'indifferenziato, bisettimanale per l'organico, eccetera. Tutti quelli che sono gli eventuali servizi aggiuntivi che vengono richiesti sono soprattutto servizi richiesti dalle utenze non domestiche. Al paragrafo 2.2 sono indicate quelle che sono le dotazioni che vengono date, quelle che noi chiamiamo dotazione standard, che sono comuni a tutte le utenze domestiche, e sono comuni, come diciamo, dotazione standard anche utenze non domestiche, se non fanno richiesta invece di dotazioni più ampie. Io non so se devo affrontare l'argomento della tariffa puntuale come principio con voi, non ne ho mai parlato, quindi non so se sì, può essere interessante.
Abbiamo consiglieri nuovi che in qualche modo
la tariffazione puntuale è diversa rispetto al vecchio metodo della TARI, perché di fatto elimina il concetto delle superfici nelle utenze domestiche. Il servizio viene pagato, cioè la tariffa corrispettiva paga il servizio in quanto servizio reso, in funzione di servizio reso, quindi spazzamento, dotazioni eccetera, e in funzione di quello che sono i rifiuti che vengono consegnati al gestore. In particolar modo il contatore di questa modalità è il contenitore, il bidone, che per noi il bidone è fondamentale, da 120 litri, con delle eccezioni per esempio nel centro storico di Carpi con un bidone da 30 litri per quanto riguarda l'indifferenziato, cioè in funzione di quanto tu rifiuti indifferenziato conferisci al sistema si calcola la tua quota variabile cosiddetta. La quota fissa invece è una quota che paga quelli che sono i servizi, costi generali, investimenti, l'uso del capitale eccetera, e altri costi. Quindi la tariffa è divisa in due blocchi, una parte fissa che riprende i costi che vi dicevo poc'anzi e una parte variabile che invece è funzione e commisurata sulla quantità di rifiuto che viene conferita al gestore. Le frequenze di raccolta sono definite e standard, le volte che viene esposto il bidone si conta la quota variabile, la cosiddetta quota variabile. A pagina 5 trovate descritto, a seconda del servizio, cioè della zona che viene svolta, centro storico, urbano, urbano e forese eccetera, le varie tipologie di rifiuti, le frequenze con le quali vengono raccolti i rifiuti, una volta su 7, una volta su 14, differenziato, il cartone anche qui una volta su 7, insomma, trovate la descrizione delle frequenze. Sono poi descritte anche le volumetrie che vengono date ai cittadini e alle aziende nelle utenze dotazioni standard e non standard. Alla pagina 6 c'è forse la tabella, diciamo una delle tabelle più significative nella descrizione di tutto il sistema, che è la progressione di quelle che sono state le produzioni dei rifiuti negli ultimi anni, dal 2013 al 2017, suddivise come raccolta differenziata, indifferenziata e con una novità che è intercorsa dal 2017, che è la cosiddetta frazione neutra. Cioè è stato istituito un metodo nuovo del calcolo della percentuale della raccolta differenziata, non l'abbiamo istituito noi, è un metodo che deriva dall'ISPRA e al quale adesso tutti dovranno adeguarsi, ed è meglio anche perché così tutte le percentuali di raccolta differenziata in tutta Italia dovrebbero più o meno avere la stessa radice, quindi paragoniamo le mele con le mele e non le mele con le pere. Questo per dire cosa? Se guardate questi numeri, che hanno una progressione, nel 2013 eravate al 63% di raccolta differenziata, poi nel 2016 l'85%, vedete che nel 2017 c'è un 84% che potrebbe lasciar presagire a una riduzione della percentuale di raccolta differenziata. Non abbiamo fatto altro che introdurre questo nuovo metodo che di fatto toglie quelli che sono i cosiddetti rifiuti ingombranti dal sistema, che prima venivano calcolati all'interno della raccolta differenziata e adesso sono stati tolti e che cubano per circa 1000 tonnellate. Quindi se li andate a riparametrare sulla differenziata e indifferenziata, in buona sostanza spostate 1000 tonnellate dalla indifferenziata, che invece sono di essere 6500, fate 5500, e i 34,6 fate 35,6, la percentuale del 2017, perché sia paragonabile col 2016, diventa attorno all'86-87%. Questi sono i numeri che noi dobbiamo aspettarci nei prossimi anni. Ormai il sistema, salvo che diciamo l'avvio di nuove modalità sulla plastica piuttosto che sul vetro o altre cose, questo è un numero che 1, 2, 3 punti all'anno potrebbe salire o scendere in funzione per esempio della stagionalità. Il verde è una fetta importante nella raccolta differenziata, il verde funziona del fatto che piova, piova molto, piova tanto, insomma a volte può essere in realtà piccole, non è la vostra, anche influenzato da interventi importanti per esempio sui parchi pubblici, perché un intervento così su dei comuni piccoli, voi oggi siete in una pletora un po' più grande perché parliamo di quasi 100.000 abitanti serviti, 70, 80, sì, quasi 100.000 abitanti, poco meno di 100.000 abitanti.
Tolti 10 di Campo Gagliano.
No, Campo Gagliano
sì,
però
siamo sì, 105
appunto, vabbè, sì. Conto Campo Gagliano, che fra l'altro probabilmente potrebbe essere una new entry dei prossimi anni, perché è stato inserito nel bacino di AIMAG quando ci saranno i nuovi affidamenti, ammesso che AIMAG partecipi alle gare e le vinca, perché questo poi è l'altro problema. E quindi, spiegata questa tabella, passiamo alla pagina 7, dove entriamo nel vivo del piano economico finanziario. Questo è proprio il cuore del conto economico che viene fatto quest'anno. La parte alta dei costi, praticamente fino al totale costi industriali, è una parte che riguarda l'azienda. La parte sotto, no? Quindi costituzione fondi ATES, riguarda diciamo Atersir, riguarda la parte pubblica sulla quale noi non abbiamo influenza, cioè sono dinamiche che non governiamo noi. Poi vi possiamo certamente spiegare che cosa sono e come nascono, però se ci fermiamo al totale dei costi industriali e andiamo a vedere le varie singole voci, vedete servizi raccolti igiene urbana 2017 7.858, 2018 7.320. Calano i rifiuti, prevediamo che caleranno i rifiuti da gestire, quindi cala il costo relativo a questi rifiuti. Se voi guardate, almeno per quanto riguarda i rifiuti indifferenziati, noi pensiamo che caleranno ancora. Infatti se guardate sotto, smaltimenti, rifiuti indifferenziati, 1.238.000 nel 2017, 1.044.000 nel 2018. Qui c'è anche un effetto tariffa, che era prevista una tariffa più alta nel 2017 in euro tonnellata rispetto a quella che è il 2018, almeno nei piani economici finanziari che facemmo all'inizio. Andando sotto, trattamento rifiuti differenziati più o meno restano uguali, costi comuni d'uso del capitale più o meno resta uguale, perché non stiamo facendo investimenti, cioè non abbiamo cambiato il servizio recentemente, quindi il costo d'uso del capitale, le quote di ammortamento che abbiamo sono le medesime, comunque molto simili, nel piano economico finanziario 2017-2018. Se ci spostiamo sotto, quindi voi vedete che il totale 2017 faceva 13.161, il totale 2018 fa 12.268. Qui dentro c'è meno quantità di rifiuti, ma c'è anche efficientamento aziendale, c'è un 7% in meno, sono circa 900.000 euro di riduzione dei costi. Questo per dire che, non so, quando voi spiegherete queste cose anche nel Consiglio Comunale, immagino, purtroppo si tende sempre a dire che i costi sono sempre in aumento. Qui i costi sono in riduzione del 7%, i costi dell'azienda, che governa l'azienda, quelli del servizio proprio. E non ci sono situazioni di vantaggio rispetto all'anno precedente, cioè non è che quest'anno riusciamo a spendere meno dello smaltimento o del trattamento, ci sono delle efficienze all'interno del sistema, ma diciamo così, le tariffe unitarie di trattamento dei rifiuti, fatto salvo quello che dicevo prima per i rifiuti indifferenziati, restano le medesime. Se ci spostiamo sotto, costituzione fondi Atersir, Atersir è il soggetto regolatore per noi, è l'ATO, l'ambito territoriale ottimale, che oggi si chiama Atersir, e che è quello che ci controlla e che oltretutto approva insieme a voi i nostri piani economici finanziari. Atersir costituisce un fondo prendendo una quota da tutte le utenze del Atersir a livello regionale, quindi di tutta la regione Emilia-Romagna, costituisce questo fondo per poi, che poi viene riversato nella voce successiva, che è elargizione contributi ATERSIR in funzione delle percentuali di raccolta differenziata, o meglio in funzione delle quantità pro capite smaltite, perché l'efficienza si misura con un parametro, quello della raccolta differenziata, perché lo conosciamo tutti, ma sarebbe più corretto, anzi ormai tutti usano non più la raccolta differenziata come parametro indicatore, ma i chili a smaltimento pro capite, perché è lì che si verifica a modo quello che è l'efficienza del sistema. In funzione di quante tonnellate vengono smaltite, poche o tante, se uno ne smaltisce poche contribuisce poco alla costituzione del fondo e ha un grosso vantaggio nella elargizione, viceversa chi fa poca raccolta differenziata ha molte tonnellate a smaltimento e quindi prende poco dal fondo, perché il fondo premia i virtuosi, perché pensa giustamente che per svolgere questa attività servano delle risorse, per poter arrivare a raggiungere questi risultati servono delle risorse, e quindi queste risorse per i più virtuosi vengono in parte date con questo fondo, che è il fondo ATERS. Se voi vedete, il fondo cala, non è che cala perché pensiamo che voi sarete meno virtuosi, cala perché l'accrocchio matematico che fa il fondo è in funzione delle percentuali che raggiungono tutti i soggetti dell'Emilia Romagna. Faccio un esempio semplice, spero che mi capiate. Se decidiamo che ci sono, non posso usare le lire perché ci sono delle persone piuttosto giovani, usiamo 100.000 euro di fondo complessivo e lo distribuiamo a 50 soggetti virtuosi. I 50 soggetti virtuosi sono quelli che hanno superato in ribasso almeno il 70. Smaltimento Regione Emilia Romagna pro capite 100 kg abitante anno di indifferenziato. Chi sta sotto i 100 kg entra, che è dato da una percentuale, adesso ho fatto un esempio per capirci, entra nell'elargizione di questa parte di fondo. Chi sta sopra non prende niente, e in proporzione chi produce molto prende poco, chi produce poco prende più soldi. Poiché tutti stanno avviando percorsi di raccolta differenziata e il fondo non aumenta, il fondo è sempre quello, va da sé che passando gli anni ci saranno degli altri che sono virtuosi e che portano via un euro di quei 100.000, esempio che facevo prima. Quindi questo è il risultato. Poi c'è un'ulteriore complicazione, che quest'anno è stato scelto da parte di ATERSIR, con una modifica al regolamento fatta l'anno scorso, di premiare gli avvii piuttosto che i risultati. Il fondo si divide in due linee di finanziamento, una per gli avvii e una per i risultati. È chiaro che chi come voi ha già fatto gli avvii, quei soldi non li prende, perché no, e li prende su. Spostare l'ago della bilancia dagli avviamenti ai risultati vuol dire spostare dei soldi che sono poi a detrazione dei costi nel costo del servizio. Questi sono soldi che vengono dati dal sistema collettivo a detrazione dei costi nel piano economico finanziario, quindi un vantaggio per chi ne beneficia. Se voi guardate sotto la voce elargizione contributi ATERSIR c'è un ulteriore effetto. L'anno scorso erano 1.158.000 perché c'erano circa 360.000 euro di fondi non dati negli anni precedenti. Quindi nel 2017 si è realizzato circa 800.000 euro di fondo di pertinenza dell'anno e 360.000 euro malcontati di pertinenza degli anni precedenti. Quindi in quell'anno vi siete visti un meno, che non è il meno reale per il risultato ottenuto, è un meno reale, vi hanno dato quelli che non vi avevano dato per i risultati dell'anno precedente. Però guardando il PEF di anno in anno, chiaramente quello aveva un effetto deprimente del costo di 1.158.000 euro. Quest'anno invece ce l'avete soltanto di 677.000 euro.
Ce li danno l'anno prossimo?
No, non so se sono stato chiaro, cioè ve li dovevano dare nel 2016, non ve li hanno dati nel 2017. Nel 2017 avete preso quelli là più quelli di pertinenza del 2017, quindi avete avuto uno sconto più alto rispetto. Nel 2018 invece quelli là ve li hanno già dati, quindi vi danno solo quelli del, ho fatto poi l'errore perché i numeri sono un anno indietro ancora, comunque per capirci, e quindi prendete soltanto dal sistema regionale, soltanto, scusate, il soltanto è relativo. AIMAG, i comuni AIMAG hanno preso la stragrande maggioranza del fondo che è stato dato dalla regione, perché gli 11 comuni AIMAG, 4 sono i primi 4 posti a livello regionale e gli altri 6, e voi siete, siete stati anche premiati, no? E gli altri che stanno arrivando adesso, che sono quelli che hanno cominciato nel 2017 e alcuni il 1 gennaio 2018 con la tariffa puntuale, anche loro, diciamo che alla fine di quest'anno molto probabilmente gli 11 comuni AIMAG saranno fra i primi della graduatoria regionale, quindi sono quelli che beneficiano di più del contributo finché c'è.
Ed è proporzionale a quanto si fa in più rispetto alla soglia?
Esattamente. Allora, chi è più bravo e mette meno rifiuti in discarica o inceneritore, perché c'è anche chi va all'inceneritore, ha un contributo maggiore di quelli che invece fanno dei risultati minori. E visto che il contributo si paga in funzione delle tonnellate smaltite, il vantaggio è doppio, perché se smaltisco molto devo pagare un contributo alto per costituire il fondo, no? E quindi lì c'ho già un vantaggio. Producendo pochi rifiuti e quindi andando poco in discarica, ho il vantaggio di prendere in proporzione il contributo che viene dato a tutti i comuni che raggiungono. Sul conto, non è che non me lo ricordo, ma è antintuitivo, bisogna stare al di sotto del 70% della produzione media di differenziato a livello regionale. Cioè, se il pro capite regionale è 200 kg di indifferenziato, bisogna stare al di sotto, cioè aver fatto al di sotto di 140 per prendere l'incentivo. Ok, questo è il meccanismo. Questo 70% cambia tutti gli anni, perché tutti gli anni facendo raccolta differenziata il 200 va a 199, 190, quindi l'obiettivo scala sempre di più e sono di più quelli che raggiungono questo 70% e quindi il fondo si riduce. Forse l'ho tenuta anche troppo lunga, non volevo.
Una domanda: i rifiuti indifferenziati del comune di Nobile sono importati?
I rifiuti vanno al trattamento meccanico biologico di Fossoli, qui a Fossoli noi abbiamo un impianto che si chiama TMB, trattamento meccanico biologico, e dopo il trattamento meccanico biologico separa la parte secca dalla parte umida che ancora residua. In verità ormai c'è pochissimo di questa cosa. Quello è un impianto che nasce negli anni 90 per trattare il rifiuto indifferenziato tal quale con una scarsa percentuale di raccolta differenziata, cioè quello è un impianto che ha degli anni. Quando l'umido era tanto dentro l'indifferenziato, beh, però lì è un'altra cosa, la puzza deriva non più tanto da quello quanto dalle linee di qualità. Un minuto di pubblicità progresso, no, è importante. 25 anni fa la raccolta differenziata era al 10% e l'indifferenziato era al 90%. L'indifferenziato portava in pancia una grossa fetta di umido che oggi raccogliamo in modo differenziato. Quell'impianto nasceva per separare l'umido dal secco, perché l'umido poi veniva stabilizzato in una platea invece che fargli fare questo percorso dentro la discarica con produzione di biogas e tutto quello che ne consegue. Oggi le percentuali si sono invertite, l'organico lo raccogliamo prima e lo stabilizziamo, lo compostiamo nei nostri impianti e facciamo il compost per l'agricoltura. Lo teniamo separato prima perché è pulito separato prima, invece mescolato in mezzo al rifiuto indifferenziato non si può più fare compost. Resta però in quel 10%, 14%, 16%, 15% di indifferenziato che ancora producete, una fetta piccola di organico che quell'impianto ancora separa. La parte indifferenziata viene presa e messa in discarica nella discarica qua di Fossoli, che è lì di fianco all'impianto. La parte umida viene messa a stabilizzazione, vuol dire che viene messa su una platea areata, dato ossigeno, e vengono forzati quei processi di ossidazione che sennò si svilupperebbero dentro la discarica. Poi quella parte lì, una volta che è stabilizzato, cioè raggiunto, uso un termine improprio ma per capirci, caratteristiche sufficienti di inertizzazione, viene presa e usata per coprire la copertura giornaliera dei rifiuti che sono messi nella discarica. Quindi questo è il percorso che fanno i vostri rifiuti indifferenziati.
Una domanda quell'indifferenziato lì non c'è la possibilità ulteriore di riciclarlo?
No, quell'indifferenziato lì ormai è costituito per una stragrande maggioranza da pannoloni e pannolini, che potrebbe essere, c'è qualche impianto che recupera anche i pannoloni e pannolini. Il problema è che sono impianti, la quantità che noi abbiamo è troppo piccola per fare un investimento su un impianto del genere, e quindi non c'è il vantaggio economico rispetto al fatto di metterlo lì. Noi stavamo pensando anche di fare un impianto per i pannolini, però le quantità che raccogliamo oggi non sono sufficienti per poter fare un impianto di taglia accettabile. Dopodiché bisogna capire, perché la pianificazione regionale, quella che pianifica i rifiuti urbani, quindi se la pianificazione regionale dicesse a Carpi facciamo un impianto dove conferisce tutta la provincia di Modena e magari anche la provincia di Reggio e magari non so che cosa, allora probabilmente, però questa è una cosa che riguarda la pianificazione, non, l'azienda si può proporre, e noi lo abbiamo fatto sempre in tutte le salse.
C'è a Treviso,
c'è un impianto che è nato adesso a Treviso, un impianto di Contarina, che però raduna un bacino di 500.000 abitanti più altre zone limitrofe.
Perché anche se sono poche non è bello vedere quei montagni di pattumeli, anche se sono coperti.
Allora,
lo stesso.
No, allora, certamente la discarica ormai è diventata obsoleta, lo sappiamo. Tenete presente però che voi, che qui stiamo parlando di togliere il francobollo dalla lettera, cioè gente che ha raggiunto le percentuali di raccolta differenziata, sì, no, che avete voi. Ce ne sono poche in Emilia Romagna e anche in Italia. Dopo c'è da considerare anche che l'accanimento terapeutico, cioè cosa costa recuperare quel 10% lì? Non costa in proporzione quello che è costato recuperare l'altro 80%, è un po' come fare i 300 in macchina, a 200 ci arrivano forse tutti, a 250, a 300 all'ora la macchina consuma e forse non ci arriva mai. Noi per recuperare questo 10% saremmo probabilmente costretti a uno sforzo che non sarebbe sostenibile dal punto di vista non solo economico, ma anche proprio energetico, perché tutte le valutazioni che noi facciamo sui rifiuti nascono da valutazioni di carattere economico. Dovremmo invece fare delle valutazioni diverse di energia, che però non fa nessuno, perché un altro capitolo, facciamo poi un convegno un'altra volta, magari, se volete.
Il soldo conta sempre. Il soldo conta sempre.
Il soldo è quello che muove molte dinamiche. Dopodiché, se noi facessimo un costo energetico, probabilmente anche arrivare all'84% di raccolta differenziata a un costo forse molto elevato. Alcuni studi dicono che oltre il 70% non valga più la pena di fare la raccolta differenziata, però sono studi a livello internazionale. Dopo, calati in una realtà come in questa qua, noi stiamo guardando invece che voi avete un piano economico finanziario con degli obiettivi raggiunti che sono quelli della legge regionale al 2020. La legge regionale al 2020 prevede il 73% di raccolta differenziata, voi siete all'84% tre anni prima, no? E una tariffa di smaltimento dei rifiuti che è fra le più basse che c'è in Emilia Romagna e fra le più basse che c'è in Italia.
Ultima cosa sulla tariffa dei rifiuti, voi secondo voi non avete mai previsto una tariffa per gli over 80?
Allora, la tariffa per come è fatta adesso tiene conto della produzione dei rifiuti, quindi già oggi uno che produce pochi rifiuti over 80 ha un risparmio rispetto.
Sì, no,
non è poi detto che un over 80 faccia meno rifiuti, perché magari tra pannoloni, purtroppo.
Perché over 80 si fa fatica. Per cultura, perché vengono da una cultura diversa a farla differenziata, io ne parlo perché questo è il problema. E abbiamo bidone rosso, pannolini e altre cose. Però ci ho visto che è una nicchia così piccola di persone che hanno anche del meno soldi da spendere per le pensioni, e per IMAX secondo me si fa presto a calcolare chi è over 80 e applicargli magari uno sconto perché è over 80. Penso che per il sociale potrebbe essere utile e non costerebbe troppo ad IMAX.
Allora, non ho detto una cosa all'inizio che è fondamentale: il servizio di gestione dei rifiuti è a costi e ricavi, IMAG non guadagna niente, cioè noi spendiamo 100 e fatturiamo 100, dopodiché qualcuno può dire che il nostro 100 si può fare in 95, no, lo potete dire, ma numeri alla mano si fa un po' fatica perché avete le tariffe più basse di tutti quegli altri, quindi se noi possiamo fare 95 in proporzione a quegli altri possono arrivare a 80, perché hanno molto più da recuperare. Le scelte di carattere sociale però non sono un problema dell'azienda. Il fatto dei pannoloni scontati al 90% è una scelta strategica politica che ha un fondamento che io personalmente non condivido, perché secondo me, ma sono un tecnico, non sono un politico, perché secondo me invece gli strumenti per dare un pezzo di pane ai pensionati o aiutare chi ha delle malattie eccetera è un altro, non è quello dei rifiuti. Cioè noi qui gestiamo Rusco, stiamo facendo degli sconti sociali sul pattume. Però chiudo la parentesi, scusatemi se ve l'ho detto. Dopodiché io ho favorevolmente approvato la scelta dei comuni di dire il 90% del costo dei pannoloni e pannolini lo socializziamo. Uno dice voglio socializzare il 90% del costo degli over 80, è una scelta, ad AIMAG non costa nulla, AIMAG di tutto quel lavoro qui paga gli stipendi, paga i costi generali eccetera, ma diciamo, la rendita di quel lavoro qui è la remunerazione del capitale investito al rendistato più il 2%. Il rendistato l'anno scorso è stato dell'1,6%, quindi gli investimenti che abbiamo fatto sono stati remunerati al 3,6%. Badate che non c'è nessun investitore che investe al 3,6% oggi, eh? Quindi questo qui è un costo che noi giriamo, perché se fosse AIMA guadagna 5 milioni di euro su questo, 5.000 lire, 2.000 lire le lascia ai pensionati,
è proprio per questo.
Potrebbe essere anche così, però questa è una scelta di carattere politico. Esclusivamente politico. E c'è questa, poi cosa c'è stato fatto ancora?
Sui pannoloni.
Pannoloni, pannolini di sicuro. C'è lo sconto in CDR, che è un'altra cosa, che tenete poi presente, questo sconto lo pagano tutti gli altri, lo socializziamo. Ah, poi c'è il discorso delle lettiere dei cani e dei gatti, che si consente di andare anche questa. Bestiata colossale, basta parlare di animali, no? Cioè, uno che c'ha un cane, come va dal veterinario e lo fa curare e non lo pagano il suo vicino, dovrebbe essere consapevole e responsabile anche della produzione dei rifiuti del proprio cane. Però scusate, dopo qui entriamo in un entro in una mia opinione personale che non vuole assolutamente.
Ma è un particolare, perché non chiedo solo io. Ah, va bene, non lo chiedo solo io, ma sento molte persone che stanno facendo questa domanda. Cosa si nasconde dietro a quella montagna che c'è lì a Fossoli? Che stanno facendo lavoro in continuo.
Differenziato, ce l'ha appena detto.
È tutto lì?
No, allora, non si nasconde nulla, intanto, perché così non si nasconde.
Nascondere le montagne,
cioè, dietro la montagna o dentro la montagna? Okay. Nella montagna allora, ci vanno
passando,
i rifiuti.
Passando per la Remesina, sì. Ovviamente non si
può
vedere.
I lavori di fronte, i lavori
non
di fronte sono quelli dell'Enel.
Non si può vedere niente, sono quelli... questa montagna di terreno e fanno, presumo che facciano dei lavori lì.
No, allora, lì c'è la dotazione impiantistica che c'è a Fossoli dietro la discarica e comunque a nord della via Valle. La via Valle taglia in mezzo verso Carpi, c'è la centrale Enel, noi, vecchia centrale.
Sto parlando di Remesina. Lei fa la Remesina.
La Remesina, scusi, allora la Remesina fa angolo.
Dove avete anche degli uffici, lì c'è quella casetta verde, tutta vetrata lì.
Ah no, ok. Allora, lì, quello lì è il parco etotecnologico. Poi lì c'è l'impianto.
C'è una montagna grande che non si vede niente. Stanno facendo dei lavori, però non si vede cosa stanno facendo.
Allora, la montagna è la discarica e ci stiamo mettendo dentro i rifiuti della discarica. Dalla parte verso Via Valle, la Remesina fa angolo con Via Valle, eh? Remesina è nord-sud, Via Valle è est-ovest, l'impianto è messo in mezzo. Venendo dalla statale, girando a destra si va in via Remesina, va Via Valle e poi si viene in Remesina. Quello è l'impianto di compostaggio, lì c'è il trattamento meccanico-biologico che vi dicevo prima, il vecchio impianto, quel monolite di cemento armato che si vede con scritto AIMA. Dietro ci sono i capannoni di stabilizzazione della frazione umida che deriva dall'indifferenziato, i biotunnel dove portiamo invece l'organico della raccolta differenziata, l'organico e dove facciamo il compost, e il digestore anaerobico dove produciamo biogas ed energia elettrica. Lì ci sono questi tre impianti fondamentalmente.
Dove c'è la terra e la discarica?
La discarica è la terra, e la discarica che è coperta con della terra.
Vi propongo comunque magari di tenerle alla fine, perché siamo a pagina 7.
No, dopo vado molto più veloce, questo è il cuore della discussione. Il totale del piano economico finanziario viene 11.820.000 nel 2017, 11.553. Noterete che rispetto ai meno 900.000 euro di costi di AIMAG non abbiamo una differenza di meno 900.000 euro, perché sono le partite di Atersir quelle che sono variate, sulle quali noi non sappiamo cosa farci, non dipendono da noi.
Quindi, la voce conguagli invece cos'è?
Tutti gli anni, quando arriviamo alla fine dell'anno, noi abbiamo fatto un piano economico finanziario, poi alla fine dell'anno tiriamo una riga e diciamo: rispetto al piano economico finanziario abbiamo speso 334.000 euro in meno nel 2015, che ha effetto sul 2017, perché noi lo sappiamo che i piani economici sono già approvati a marzo, il piano economico quindi è un N più 2, e i 65.850 euro che trovate nel 2018 alla stessa voce è il conguaglio che abbiamo avuto negativo nel 2016, che abbiamo riportato a costo nel 2018. Naturalmente questi due numeri qui hanno un effetto somma, perché nel preventivo 2017 ne abbiamo tolti 300. Tolti vuol dire dai costi, avevamo 300 di buono dal vecchio. Nel 2016 invece ne abbiamo avuti 65 in più, quindi l'effetto di questa cosa qua è che diventano una somma. Ok? Quindi invece di togliere 1.341.000 per le cose che dicevo prima, abbiamo tolto soltanto 715.000 euro nel 2018. Viene una differenza comunque in riduzione del 2% del piano economico finanziario. Tutto chiaro? Più o meno, almeno penso. Cosa succede però sulle tariffe? Le tariffe che voi andrete ad approvare sono invariate rispetto al 2017. Uno direbbe: come hai un 2% in meno di costi, devi avere le tariffe un 2% in meno anche quelle, no? Non è così. Ma non è così perché la base imponibile non è fissa. Mi spiego. Noi avevamo nel 2017, adesso non usiamo più i metri quadri, una volta si usavano i metri quadri per dire la base imponibile, cioè le superfici soggette a Tari. Oggi le superfici soggette a Tari sono quelle che variano, anche quelle, ma una quota piccola legata alle utenze produttive, ai non domestici. Utenze domestiche non c'è più. Adesso abbiamo la superficie per utenze non domestiche come riferimento, che comunque è calata rispetto al 2017, ma abbiamo soprattutto che i bidoni che avevamo in giro, che sono il nostro contatore, i bidoni fuori per i quali sono calati, cioè è calata la base imponibile rispetto al 2017. Abbiamo meno bidoni, meno famiglie che pagano, meno metri quadri sui quali scarichiamo una quota, seppur non grandissima, di costi delle non domestiche. Cosa vuol dire? Perché? Perché le aziende qualcuna ha chiusa, perché c'è stata una rettifica di molte posizioni dove avevamo l'utenza produttiva e il magazzino con due numeri civici, e nei calcoli che abbiamo fatto l'anno scorso queste due utenze hanno pagato nella quota di superficie assieme nella categoria delle superfici, adesso non me la ricordo, fino a 5.000 metri. Oggi queste cose le abbiamo divise e le due categorie fino a 2.000 metri non pagano quello che pagava la somma delle fino a 5.000. Le abbiamo divise perché è corretto fare così, Non è che ci siamo... Quindi per tutti questi meccanismi la base imponibile, chiamiamola così, si è ridotta rispetto all'anno scorso, e si è ridotta più o meno di quello che è l'importo che voi avevate risparmiato nel piano economico finanziario. Quindi abbiamo ottenuto le tariffe. Teniamo presente una cosa: questo è un preventivo, questo non è il Vangelo, questo è un preventivo che nasce da delle supposizioni che noi facciamo di costi e guardati i conguagli, non ci sbagliamo di cifre esagerate, perché su 11 milioni abbiamo sbagliato di 300.000 euro e nel 2015 e di 65.000 euro nel 2018. Questi sono i conguagli alla fine che ci saltano fuori. L'errore del sistema è molto più ampio di queste cifre, no? Di un preventivo. E durante l'anno, oltretutto, le posizioni si aggiornano, cambiano, c'è gente che va, c'è gente che viene, superfici che chiudono, superfici che aprono. Quindi questo è il conto. Per cui per il 2018 le vostre tariffe non aumentano. Considerate che abbiamo costi esterni alla gestione aziendale molto più elevati, cioè, o meglio, scusate, costi o minori contributi, vedetelo un po' come volete. Da 1.341.000 a 715.000 euro ci sono 600.000 euro di differenza. Sto guardando la riga totale con altri costi. Questo comunque è il succo di tutto il ragionamento del piano economico finanziario. Le considerazioni che ci sono nelle pagine seguenti, la pagina 9, dove trovate che i piccoli costi di gestione 2018, c'è una riclassificazione dei numeri che vi ho detto adesso, perché Aterser ci chiede: il PEF come l'avete visto voi, ma il DPR 158, che è la norma sulla quale noi ci riferiamo, invece è fatto con delle voci che sono diverse, quindi abbiamo dovuto prendere i costi che vedete nella tabella di due pagine prima e andarli a rompere per metterli nella nuova riclassificazione, che è quella delle voci dove ci sono costi spazzamento e lavaggio strade, costi raccolta e trasporto. Se guardate la tabella ci sono tutti. Il totale però, gli 11.553, rimane lo stesso numero. Perché questa riclassificazione? Anche perché da questa riclassificazione parte il calcolo delle quote fisse e delle quote variabili. Le quote fisse e le quote variabili non ce le inventiamo, nascono dal fatto di dire che la quota fissa e la quota variabile devono essere al massimo la percentuale di queste voci di costo. Quindi da queste voci riclassificate partono i costi fissi e i costi variabili, che formano poi la tariffa che voi andrete ad approvare. I grafici che ci sono dopo danno un'idea di come sono i vari costi che vi abbiamo messo nel piano economico finanziario in forma grafica. Li potete vedere così. Io non ve li starei a descrivere tutti, a meno che non abbiate voi delle richieste, delle domande da fare. Siccome l'ho già tenuta anche troppo lunga per non lo so, però visto che con voi era la prima volta che ne parlavamo, forse valeva la pena di essere un po' più dettagliato.
A questo punto, allora, chiedevo io, ci sono elementi particolari rispetto all'anno scorso, a parte questa nuova base imponibile? Da quel po' che ho visto, la parte residenziale non cambia nulla.
No, le tariffe sono identiche.
E nel produttivo mi sembra di aver visto qualche differenziazione sulle grandi misure.
Le variazioni sui contenitori della carta e dell'organico, che hanno una quota fissa e una quota variabile, variano come sono modulate queste due quote, ma il totale per ogni contenitore è invariato. Quindi anche nelle produttive non ci sono variazioni. Per quanto riguarda invece una tariffa per alcuni servizi specifici, la tariffa pesatura, c'è un aumento, ma che riguarda un gruppo ristrettissimo di utenze che hanno un servizio specifico per i quali pagano a pesatura. Però variazioni sostanziali sulla maggior parte, sulla totalità dell'utenza, non ci sono.
Sì, dopo ci sono le modifiche che diceva l'assessore prima sul regolamento. Non so se quella dei condomini che si citava prima nasce dal fatto che mentre è facilmente individuabile un comportamento scorretto in un'utenza singola, comportamenti scorretti in un'utenza condominiali sono di difficile, si individuano bene ma non si sa bene chi sia stato. Allora abbiamo introdotto questo articolo, ce ne sono anche degli altri, delle modifiche, ma questo forse è il più significativo che dice: qualora il gestore debba intervenire per il recupero di rifiuti non conferiti correttamente da utenze domestiche residenti in condomini con contenitori ad uso comune per le raccolte differenziate, carta e l'organico, i costi derivanti dagli stessi, il gestore deve intervenire in situazioni particolari, hanno fatto un lavoro che non andava bene, non hanno separato correttamente i rifiuti. Guardate che non stiamo parlando della prima volta che succede, non è che la prima, stiamo parlando di situazioni che si incancreniscono, dove noi andiamo, diciamo, richiamiamo, portiamo via il pattume, dopo a un certo punto, anche per la stessa richiesta, perché dopo poi se le gestiscono a livello di condominio, i costi derivanti dagli stessi saranno addebitati all'amministratore condominiale, se presente, in modo che poi lui nella riunione di condominio andrà a dire: guardate che siamo stati dei gricoloni, abbiamo avuto un costo maggiore perché l'azienda ha rilevato 3 volte che non andava bene, ha dovuto portare via questa roba, che non è giusto che paghino tutti, se presente, o suddivisi equamente tra i condomini, se non presente l'amministratore. Questo è un articolo che a noi serve, perché diversamente se no non moriva nessuno, però dovevamo far pagare i costi dei comportamenti scorretti a tutti gli altri. Un po' questa cosa continuerà, ripeto, perché non è che dalla prima volta che uno viene trovato a fare una cosa non va bene, però ormai il servizio è rodato, cioè salvo che non arrivi uno nuovo, che poi insomma, questa è la modifica che cui facevo riferimento prima l'assessore. Poi c'è, vabbè, rispetto all'anno scorso c'è il fatto che le violazioni, siamo noi quelli che faranno gli accertamenti delle violazioni, o almeno così ci è stato detto. Noi abbiamo formato delle persone, bisogna fare un corso specifico che è stato fatto da 2 miei colleghi recentemente, ma serve anche, l'ho detto anche con l'assessore del Comune di Carpi, che la Polizia Municipale faccia un corso di sua competenza, al quale poi i miei colleghi dovranno partecipare per poter avere la patente, chiamiamola così, per poter fare questa cosa. Rammento che nel piano economico finanziario ci è stato chiesto uno sconto di 49.000 euro, 50.000 euro, legato all'applicazione delle sanzioni. Sanzioni sono di 2 tipi fondamentalmente: comportamenti scorretti, oppure, e ce ne sono anche, chi non ha ritirato o non ritira il kit per fare la raccolta differenziata. Cioè ci sono situazioni dove la gente oggi sta portando via dei rifiuti, non ha ritirato il bidone. Se non ha ritirato il bidone sta pagando i minimi, perché è comunque soggetto a tariffa, ma è un comportamento scorretto, non va bene. Quindi i bidoni vanno ritirati, se non ritiri i bidoni ti faccio una multa.
C'erano i migranti del pattume.
I migranti del pattume, o chi si inventa non si sa bene quali soluzioni. E poi c'è la sanzione invece derivata dal fatto che ci sono le sanzioni per l'abbandono, per il fatto che la gente non faccia bene la raccolta differenziata, mescoli la roba, eccetera. Allora, ripeto ancora, nessuna attività poliziesca repressiva nei termini più crudi del termine, ma certamente un'attività educativa che passa anche per fare delle sanzioni se ci sono situazioni reiterate di comportamenti scorretti. E però, ripeto, siamo a marzo ormai, avremo bisogno di perfezionare questo corso, perché se no non riusciamo a... Ma questo è un dettaglio, credo che voi avete insieme, no, l'ufficio della Polizia Municipale e la... Chi è la Tinti? La Tinti è informata della cosa e dovrebbe, credo, provvedere al più presto. Queste sono le novità che mi vengono in mente più rilevanti. Ce n'è una che si sta rilevando nel 2018, ma non voglio adesso fare un comizio. Voi avete paradossalmente, i comuni che raggiungono il 90% di raccolta differenziata sono virtuosi, bravi e hanno un vantaggio. Tenete presente però che le raccolte differenziate, soprattutto la plastica e la carta, quando noi le andiamo a vendere e poi quei soldi ve li scontiamo nel piano economico finanziario, facciamo riferimento a un mercato. se il mercato fluttua, godiamo o beviamo, come tutti i mercati. Se uno ha il 10% di raccolta differenziata e il 90% va in un inceneritore a prezzo fisso, scusate, sto usando sempre delle iperboli, sa che durante l'anno il suo costo è fatto dal 90% dell'inceneritore a costo fisso. L'inceneritore difficilmente cambia le tariffe in corso d'anno. E se varia il prezzo di quel 10%, il suo piano economico finanziario non ne risentirà più di tanto. Se invece siamo al contrario, come sta succedendo adesso, noi gestiamo il 10% a tariffa fissa, che è lo smaltimento, che quello è sempre uguale. L'altro 90%, non è vero perché non è proprio tutto il 90%, comunque una fetta rilevante, è soggetto ai movimenti del mercato. L'anno scorso della carta prendevamo 100 euro alla tonnellata, 120 anche. La prima asta di gennaio ne abbiamo presi 5.
Sì,
so che ci sono anche problemi sulla plastica. Che
ci sono problemi sulla plastica, il mercato cinese non sta tirando e quindi c'è un problema di congestione, indigestione, congestione a livello europeo del recupero. Questa cosa noi, quando abbiamo fatto i piani economici e finanziari, non era come oggi, cioè noi non ci aspettavamo una asta della carta a 5 euro rispetto ai 120 dell'anno scorso. Quindi qui dentro c'è una valorizzazione del materiale a 120 euro, 100 euro la tonnellata. Se questo prezzo nel corso dell'anno resta a 5 euro, quando siamo alla fine dell'anno, probabilmente voi avrete un conguaglio, perché io quei 120 euro non li ho presi e non ve li posso scontare nel piano economico finanziario che ho scritto qua. Avrete un conguaglio che paga lo sconto di questa cosa e che si riverberà due anni avanti.
E se tutti i comuni stanno facendo la differenziata, c'è carta da vendere?
C'è carta da vendere, c'è che l'Italia ha perso il 50% del proprio comparto produttivo industriale, c'è che l'Europa, che faceva affidamento sulla Cina, si è trovata da sola a non avere un comparto che recupera davvero le materie che sta togliendo dallo smaltimento. Quindi c'è un problema di carattere europeo. E io su questa dinamica però non so cosa dirvi. Dico che è un paradosso, perché l'estremo di questa soluzione è quello che la carta e la plastica, che vi hanno dato dei soldi fino adesso e vi hanno fatto ridurre i vostri costi, da domani diventino a loro volta un costo. Quindi questo piano economico finanziario, con le tariffe che avete oggi, se perdura questa situazione, probabilmente quest'altro anno avrà dei costi maggiori, cioè avrà uno sconto minore e quindi un costo maggiore.
Quindi ci possono essere materiali che a un certo momento è antieconomico riciclare, o comunque
in gestire. Termini di euro sì, in termini di salvaguardia dell'ambiente, costo energetico eccetera, salvaguardia dell'ambiente sicuramente no, costo energetico punto interrogativo, perché io non lo so a quel punto chi produce materie, il mondo è strano, ma se il materiale, se chi produce materie prime pur di non morire vende materie prime al 30% in meno di quello che è il suo costo di produzione, io mi confronto con quel prezzo lì, col materiale di recupero, e tutto va in proporzione. Dopodiché quanto dura questo sistema non lo so. Paradossalmente a noi converrebbe che il petrolio fosse a 200 euro al barile, perché col petrolio 200 euro al barile il nostro recupero diventa vantaggioso. Col petrolio a 30, 40, 50 euro al barile, la plastica per esempio non si sa dove metterla. Però questa è una dinamica che è bene che cominciamo a entrarci, perché quando i nostri costi sono comprimibili, ma più di tanto non si comprimono. Se voi avete 1 milione di euro di contributi, 700 mila su 10% sono contributi, se questi contributi non ce li avreste più, non ce li avrete più, di conseguenza aumentano le tariffe. Io vi ho detto un sacco di robe che forse non si trova neanche niente, però così
Come detto, molti sono consiglieri nuovi, quindi entrare nei meccanismi che hanno fatto sì che in questi anni si siano fatte determinate scelte, o che comunque siano da confermare nel tempo, penso che insomma sia un tema che sia importante conoscere. è chiaro che forse partendo per primi abbiamo avuto dei vantaggi, oggi come oggi si è assestato in un mondo in cui l'economia comunque cala e di conseguenza cala probabilmente anche quello che possono essere il valore di queste materie che recuperiamo, quindi insomma sicuramente non è come prima, però dal punto di vista ambientale sicuramente è una scelta imprescindibile, quindi dopo ognuno di noi farà le sue valutazioni. Essere comunque premiati come comune che ricicla sicuramente, al di là di quello che è il contributo che poi ci torna indietro, penso che sia una scelta irrinunciabile. Però è chiaro che un domani che i costi crescano, ci si porrà la domanda. Comunque, ci tenevo che capiste anche il meccanismo per cui loro rendicontano dei costi e questi costi vengono suddivisi sulle utenze con un sistema che è stato calcolato a suo tempo, ma che prende puramente atto di costi che vanno restituiti, non, se non un piccolo margine che esiste per legge.
No, ma non c'è utile di impresa in questa attività. Questa attività è a costi ricavi. Certo. L'unico margine che c'è, che non è un margine, perché se io vado in banca a prendere dei soldi, certo, noi riusciamo ad avere anche un capitale magari, ma al 2% più rendistato. Sono poche le aziende che investono, perché il rischio industriale non paga il tasso. Cioè, parliamo di tassi che per chi ha grossi capitali non dico che si raggiungono con dei titoli di Stato, ma poco a poco ci manca.
Per fortuna che hai magari allora altri settori che rendono di più.
Certamente, ma questo è implicito. L'attività, per esempio, che facciamo sui rifiuti, che facciamo per i comuni, il 50% è privativa. Sui 40 milioni di fatturato che fa la mia divisione, il 50% sono attività privativa fatte per i comuni, il 50% sono attività a mercato, dove io mi confronto, io azienda, scusate, non Ganassi, mi confronto col mondo esterno, quindi prendiamo rifiuti a smaltimento, prendiamo della forsu come la vostra da comuni, da reggiani che non hanno gli impianti, per esempio, e facciamo un'attività imprenditoriale. Il biogas che produciamo dalla forsu è un'attività imprenditoriale, no? E quindi quelle lì sono attività che poi servono anche per fare una gestione più ampia, perché se fosse un'azienda mono utility, esatto, sarebbe molto più complicato, al di là del fatto che saremmo soggetti ai venti della mono utility, cioè se un settore un anno va male non ne hai altri tre che possono andare bene. Sto facendo forse dei ragionamenti un po' particolari. Questo per me è un vantaggio, far parte di un gruppo che ha tante attività, è un po' come investire, uno che investe in un titolo solo, se il titolo va bene guadagna, se il titolo va male perde tutto. Qui non stiamo soltanto parlando di investimenti, ma stiamo parlando di servizi, di attività. Quella parte che c'è a mercato è una parte che comunque ci fa sì che i nostri costi generali siano spalmati non solo sui vostri servizi, ma anche sui servizi di altri. Voi avete la tariffa della forsu più bassa in assoluto che c'è in Emilia Romagna. Se prendete l'euro tonnellata della forsu, l'organico, l'umido, che pagano in IREN o in ERA, c'è un fattore di 20 euro di differenza. Voi pagate 65 euro, vado a memoria, si può guardare, gli altri sono a 85, 90, 100 euro la tonnellata. Quindi avere degli impianti a carattere industriale fa sì che poi si possano garantire sulla parte privativa delle tariffe migliori, se no i nostri conti. E poi comunque un servizio che costa meno di un euro al giorno a famiglia, perché voi siete in questa situazione, mediamente le famiglie di Novi spendono dai 300 ai 400 euro, famiglie medie, se uno abita in 7 in un castello o no? Che poi siete in un castello, in una piccola abitazione, ogni tanto ricado anch'io nell'errore della cosa, no?
L'appartamento
uguale, ma era per dire comunque che non c'è un servizio che costa così poco come un euro al giorno, e se vedete un attimo tutto quello che c'è dietro vi rendete conto che il costo del servizio. Ma guardate che sarebbe poco anche 5 euro al giorno. Dopodiché capisco che a casa di ognuno i soldi sono pochi, ma l'energia elettrica che arriva con un'infrastruttura costruita una volta e manutenuta, sì, ma in proporzione costa molto di più. non c'è il labor intensive che c'è in un servizio di gestione dei rifiuti, bidoni, operai, mezzi che passano tutti i giorni, impianti che trattano, che spostano, che recuperano, discariche da gestire 30 anni dopo che sono state chiuse.
Dovete mettere a vendere la luce, lo fate già.
Sì, lo fanno i miei colleghi di Siena che lo fanno. Vabbè, scusate, vi ho trattenuto.
Se non ci sono domande.
No, io non ho domande da fare, ma volevo solo, visto e considerato che tutti mi conoscono per un ciclista, vedo delle cose non simpatiche, tutte quelle persone che quelle lì bisognerebbe sanzionarle quando si riesce a beccarle. Che se vuoi, in bicicletta si vede molto, in macchina no. Praticamente vedo borse, borsette, borsine di rifiuti dentro i forni, un po' di qua, un po' di là. Come si potrebbe risolvere quel problema lì? E ce ne sono tanti, eh? Ne vedo tutti i giorni, dovunque vado io ne vedo.
Noi spendiamo non è soldi per l'educazione ambientale, l'educazione civica, eccetera. E, credo comunque che poi tutto è relativo, tutto è relativo, perché giro anch'io in bicicletta e purtroppo qualche bottiglia o qualche sacchetto in un fosso fa un bruttissimo effetto. E quindi dobbiamo cercare di educare le persone, educarle anche proprio guardando quel controllo del vicino di casa. Voi avete la fortuna ancora di non essere, ancora, spero per tanti anni, di non essere delle metropoli. Il controllo sociale è il controllo del vicino. Prendere del coglione al bar vale molto di più che prendere 100 euro di multa a 9, almeno. Io ho vissuto in un paese e mi sembra che queste dinamiche si possano paragonare anche qua. Per cui c'è anche questa cosa. Dopodiché le sanzioni, l'educazione, guardate, noi abbiamo l'esperienza, l'educazione ambientale che si fa in questo territorio è iniziata ai primi degli anni 80, centro di educazione ambientale di Carpi, primi anni 80, progetto, adesso non mi ricordo neanche più come si chiamava, lo so perché ci lavoravo io, e insegnavamo ai bambini, no, a scuola. Quelli lì sono quelli che oggi c'hanno 50 anni, 45, 50, sono quelli lì. E paradossalmente ci rendiamo conto che, passata l'età dell'educazione civica dei ragazzi, dove tutti sono bravissimi, è un po' come la cresima per chi è cristiano: dopo la cresima in chiesa non ci va più nessuno, no? È la stessa cosa, dopo 18-20 anni sembra che le persone perdano il senso civico della cosa. Dobbiamo cercare di portarceli un pochettino dietro con dei comportamenti positivi e facendo anche delle sanzioni, perché poi alla fine chi deliberatamente vuole continuare a fare il furbo è giusto, perché è giusto per gli altri che non lo fanno e che si impegnano a fare sto lavoro, che venga sanzionato. Non dico portato sulla pubblica piazza e poi perché purtroppo non si può, però sarebbe, non so se avete visto, un po' di tempo fa c'era un articolo sul giornale dei comuni mantovani che hanno fatto quel somaro del che ha buttato i rifiuti, scusate, dopo, però comunque siete al 90% di raccolta differenziata, 84 adesso, gli altri comuni hanno superato il 90%, quelli che sono partiti recentemente, adesso anche loro si attesteranno tra l'85 e il 90%. Sono numeri lusinghieri. Poi noi comunque lunghi fossi ci andiamo a pulire ogni tanto.
Il problema è trovarle quelle persone.
Possiamo mica mettere un vigile.
Ma molte volte si vedono i rifiuti abbandonati di fianco alle campane, di vetro.
Questo lo risolviamo nel giro di un paio d'anni. E poi nel senso che facciamo sparire tutti i bidoni, quindi dopo lì non ci mettono.
Poi vedo il furgone.
Però
che
ne dico un po' per volta, se no dopo non va bene.
Il furgone, c'è una signora che non so da dove venga, da Milano, da Carpi, non lo so, che viene a recuperare purtroppo tutti quei rifiuti che trova fuori dai cassonetti, ma non è che abbandonano. Se io vado al cassonetto con dei rifiuti, ad esempio plastica o vetro, e trovo il bidone pieno, ma io torno indietro con la mia roba, non l'abbandono lì. E non tutti la pensano come me.
C'è gente, io vedo di fianco a noi, al mercoledì, guarda caso, sempre il mercoledì lasciano le cassettine di plastica di fianco alla plastica. Probabilmente un mercantile.
Quello è il male minore. Quello è il male minore. Sono i rifiuti indifferenziati buttati dentro la plastica,
sì,
perché qualcuno fa anche questo, sì, oppure sì, abbandonati di fianco. Perché abbandonare un rifiuto di fianco al contenitore, visto che la volta dopo ci trovo pulito, ma non è poi neanche una cosa così brutta, no? Cioè, pensate voi, io mi ricordo dietro le poste a Carpi, un giorno, l'articolo sul giornale, un bidone completamente coperto di rifiuti, di sacconi. Perché? Perché lì c'è stato uno che l'ha cominciato a buttare di fianco, quel momento in cui abbiamo tolto tutti i contenitori, no? È passato un altro, ha detto scusa, vabbè, ma qualcuno pulirà, ci metto anche il mio, non è, che problema è? Se lì ci fosse stato invece pulito e niente, probabilmente non tutti si sarebbero attentati a buttare i rifiuti. Allora l'idea che abbiamo nei prossimi anni, i bidoni, è quella di farli sparire tutti. Quelli che oggi pensano di fare un lavoro sbagliato a metà, probabilmente dopo non lo faranno, si tratterranno il contenuto, anche perché comunque pagano per quel servizio, li pagano, perché oggi abbiamo capito che gli svuotamenti N+1, abitanti N+1, sono sufficienti per le famiglie. Prima c'era il dubbio di dire come faccio, sarò costretto a buttare via il pattume, no? Oggi sei costretto a buttare via il pattume perché o ti sa fa fatica a pagare 16 euro che ci può stare, o te un criclò, che invece è la cosa più diffusa.
Poi io con cane e gatto faccio la differenziata come si deve, lo metto nell'indifferenziato, ne faccio gli svuotamenti altri 25.
Sì,
pago quello che devo pagare, però la lettiera, la cacca,
gli anziani, non glielo diciamo quindi che si può andare in CDL
e calato esattamente dietro alla sua azienda.
Lì? No, la lettiera
sì. No, non si può, non si
l'avrà
può
messo su adesso.
Ah, ecco, una volta che troviamo uno che continua di pagare per la lettiera il cane,
io
sempre
sono indifferenziato, io gli svuotamenti li faccio,
ma è corretto fare così. Oltretutto tenete presente che per poter fare,
anche perché
per poter fare questa cosa, noi stiamo commettendo un'infrazione, perché l'indifferenziato in CDR non ci potrebbe mica tenere. Abbiamo mandato persino una lettera alla provincia dicendo guardate che noi rispetto alla norma che avete fatto voi siamo un po' più avanti, abbiamo questa necessità. Non ci ha mica risposto.
Posso fare una domanda? Ma avete qualcuno che non fa nessuno svuotamento?
Sì.
E quelli dove li mettono i rifiuti?
Li stanno portando in giro, li buttano dentro la plastica o... Li stiamo
sarebbe
contattando, li stiamo contattando a uno,
no? Perché io ho qualcuno un caso che conosco bene, che brucia, li brucia perché ha il riscaldamento.
Beh, quello è un pazzo,
ecco. No, bruciare, ma più che altro c'è un odore pestilenziale. Io
perché tra noi c'è uno che tutte le sere arriva, brucia. Io ho detto, guarda, che prima volta che passa la polizia municipale ti fa la multa, e tutte le sere brucia.
Ma bisogna chiamare la polizia municipale.
Non posso chiamarlo, quando la polizia municipale passerà e lo plucca, io glielo ho detto, quindi questo
no,
lo posso
fare. C'è un oltre al regolamento, so, c'è un'ordinanza del sindaco, quindi basta semplicemente. Ne abbiamo già fatte per il mondo, non è? Sì. Non c'è mica bisogno che sappia che sei stato.
No, non glielo dico neanche.
Telefono.
No, c'è scaduta.
Beh, però c'è nel regolamento comunale.
Passo la parola al presidente Matteo Zanardi per la chiusura della commissione.
Ok, visto che non ci sono altre domande, chiudiamo la commissione, sia della prima che della seconda. Le due commissioni terminano alle 8:10. Grazie a tutti.